Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici di Radio Maria, sono molto felice di essere qui con voi. La radio è veramente uno strumento meraviglioso che ci permette di arrivare lontano e soprattutto speriamo di arrivare lontano anche nella profondità dei cuori, nel cuore delle persone, nel cuore dei genitori, nel cuore dei catechisti, ma proprio anche quelle persone per cui come sacerdote il mio cuore è più vicino, cioè le persone che in questo momento si trovano particolarmente in un periodo di sofferenza, di dolore, le persone a cui è stata diagnosticata una malattia, le persone che stanno accompagnando un caro all'incontro definitivo con il Signore, insomma chi è in viaggio, chi è lontano da casa, le persone che sono in carcere, in una casa di riposo, chi è stato solo tutta la giornata, ecco, vorrei che sentiste tutta la mia vicinanza come sacerdote e già subito dall'inizio la mia benedizione sacerdotale su di voi, la benedizione di Cristo sulla vostra vita. Abbiamo la trasmissione di quest'anno al nome di questo libro che stiamo seguendo, Le domande grandi dei bambini. È un libro che ho scritto insieme a Don Andrea Lonardo ed è rivolto, questa è proprio una delle novità, ai genitori, ma soprattutto ai bambini. Cioè ci sono delle parti dove io mi rivolgo in prima persona ai bambini e poi gli stessi argomenti Don Andrea si rivolge e parla direttamente ai genitori. Il titolo delle puntate sono i titoli, diciamo, dei capitoli di questo libro. Noi abbiamo visto una prima puntata che abbiamo fatto insieme il 12 novembre, che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia. Poi il 10 di dicembre dell'anno scorso abbiamo fatto la seconda puntata, perché c'è l'universo, e siamo arrivati alla puntata di gennaio che ha questo titolo: con la scienza si può conoscere tutto? Ecco, questa è la domanda che è il titolo della puntata di questa sera. Con la scienza si può conoscere tutto? Noi abbiamo approfondito nel secondo capitolo il valore positivo della ricerca, cioè l'uomo ricerca, l'uomo è scienziato, e abbiamo fatto vedere come grandissimi scienziati erano uomini assolutamente credenti. Quindi vi invito, se per caso aveste perso le puntate precedenti, potete andare sul sito, sull'archivio di Radio Maria e riascoltarle, così in modo tale che avete poi la completezza, perché a volte capita che magari uno si mette in collegamento, rimane interessato e scoprire che c'è un cammino che si sta facendo permette poi di partecipare in modo più forte, più consapevole alle prossime puntate. Allora abbiamo detto, questa sera il tema è con la scienza si può conoscere tutto. Questa domanda che troviamo nel libro Le domande grandi dei bambini la troviamo accompagnata da una bella immagine a pagina 30 e 31, cioè un'immagine che prende le due pagine e che è stata proprio pensata per toccare il cuore dei bambini. Cosa raffigura? È una bella giornata di autunno, abbiamo degli alberi carichi di foglie gialle, dorate, color bronzo, bellissime, con il sole che filtra tra queste foglie, e su una panchina abbiamo due uomini, due padri, che stanno parlando tra di loro. Uno appoggia la mano sulla spalla e si stanno evidentemente facendo una confidenza, cioè uno con gioia sta raccontando qualche cosa e vediamo sul volto dell'altro padre un grande stupore. Spiegheremo il perché di questa immagine, perché proprio abbiamo scelto questa immagine. Cominciamo allora di consueto come funziona la puntata, che io leggo integralmente il capitolo, quindi sia la parte rivolta ai bambini, sia la parte in cui Don Andrea Lonardo parla ai genitori, e ogni tanto mi interrompo e faccio delle osservazioni e dei commenti che permettono di approfondire meglio il tema. Quindi siamo a pagina 32 del libro Le domande grandi dei bambini, è la parte in cui io mi rivolgo ai bimbi. Immagina che io in questo momento mi trovi davanti a te che leggi e faccia entrare nella stanza un'equipe di scienziati preparatissimi che comincino a esaminarti dalla testa ai piedi, la pressione, le analisi del sangue, l'udito, la vista, l'altezza, il peso, l'encefalogramma, l'elettrocardiogramma. Al termine di queste ricerche avrò una conoscenza sicura del tuo stato di salute. Saprò se il tuo cervello e il tuo cuore funzionano. Ma se tu, liberamente, non decidessi di raccontarmi quello che hai dentro, nella mente e nel cuore, a me mancherebbero le conoscenze più importanti su di te. Non saprei chi sei, non saprei il nome del tuo migliore amico, non saprei qual è il tuo colore preferito, se sei felice o se stai soffrendo, se c'è qualcosa che ti preoccupa, quali sono i giochi che ami di più. Ecco, vedete, io trovo che sia fondamentale questi due elementi, parlare benissimo, come abbiamo fatto nel capitolo precedente, della scienza, però arrivare subito a un punto, far capire ai bambini che la scienza non esaurisce la conoscenza, cioè che non tutto si può conoscere scientificamente, cioè che le conoscenze che noi arriviamo ad avere col metodo scientifico sono buone e dobbiamo parlarne bene perché esprimono la grandezza dell'uomo, ma dall'altro lato noi dobbiamo anche dire ai bambini la verità, cioè che le conoscenze scientifiche non esauriscono tutte le conoscenze importanti. Questo esempio lo faccio sempre, cioè quello dell'equipe di scienziati. Invito i bambini a immaginare proprio questa scena, cioè di un gruppo di scienziati, di specialisti di tutte le varie branche della medicina, che comincia a fare un'analisi accurata e scientifica di tutti gli aspetti, diciamo, della vita del bambino, cioè la pressione, dell'analisi del sangue, l'udito, la vista. Ecco, se questi scienziati mi dessero in mano un libretto con tutte le analisi fatte sul bambino, io non è che queste conoscenze sono inutili o che queste conoscenze non sono importanti, sono fondamentali, imparo delle cose fondamentali sulla salute del bambino, ma è evidente che se io dicessi a questo bambino, ormai io ti conosco tutto di te, so tutto di te, ormai, perché io le uniche conoscenze valide sono quelle scientifiche, beh, direi una sciocchezza, perché ci sono delle conoscenze importantissime su quello che ci sta dentro, su quello che è il cuore, che sta nel cuore, che non si può conoscere scientificamente. Il nome del migliore amico, il colore preferito, ma soprattutto la storia, cioè quello che c'è nel cuore di un uomo, quello che sta soffrendo, quello che sta gioendo, le preoccupazioni, quali sono i giochi amati da quel bambino. Capite? Allora, io questo lo sottolineo sempre ai bambini, che la conoscenza umana tra due esseri umani ha bisogno di tante cose e gliele elenco ai bambini. Che cos'è che ha bisogno? Abbiamo bisogno di voglia, di volontà, cioè io devo avere voglia di parlarti, di raccontarti e tu devi avere voglia di raccontarmi e di parlare, cioè tra due uomini tutti e due devono avere voglia di dire quello che c'è dentro, quello che c'è di nascosto, quello che c'è di più profondo. Poi ci vuole lo spazio, cioè ci vuole un luogo giusto. Ecco perché nel disegno noi abbiamo fatto questa immagine di questa panchina solitaria dove sono seduti due padri che si appoggiano, uno appoggia la mano sulla spalla dell'altro e si stanno facendo una convivenza. Ci vuole uno spazio, un luogo solitario dove due uomini hanno lo spazio giusto per potersi fare delle confidenze. Non puoi farlo in mezzo alla metropolitana, non puoi farlo nella confusione, non puoi farlo nel rumore. Certe confidenze hanno bisogno di silenzio e di un posto anche bello in cui farsele. Terzo, ci vuole il tempo. Bisogna avere tempo, bisogna avere non una cosa in 5 minuti, bisogna avere il tempo di lasciare alla persona la possibilità di aprire, di raccontare con calma e tu devi aver voglia di ascoltare. Ecco, queste conoscenze umane che richiedono la volontà dei due, lo spazio e il tempo, sono conoscenze fondamentali, sono quelle dalle quali dipende la vita e non sono conoscenze, tra virgolette, che usano il metodo scientifico. cioè non sono delle cose verificabili scientificamente, ma per il fatto che non sono conoscenze scientifiche non vuol dire che per noi non siano assolutamente delle conoscenze molto molto importanti. Allora, per metabolizzare, ecco, questo avvio di catechesi e questo primo modo di affrontare la domanda, cioè sul fatto se con la scienza si può conoscere tutto, la risposta è no, con la scienza non si può conoscere tutto, si conoscono tante cose bellissime, ma non tutto, ci lasciamo con un momento di musica. Cari amici, la nostra trasmissione di quest'anno si intitola Le domande grandi dei bambini, è un libro che ho scritto assieme a Don Andrea Leonardo per Itaca e ogni puntata è un capitolo di questo libro. Questa sera la domanda che dei bambini, sono domande vere, sono proprio domande che ho raccolto e che sono assolutamente le ho trovate così scritte sui loro foglietti. Con la scienza si può conoscere tutto? Questa è una domanda che mi sono sentito fare. E abbiamo visto nella prima parte della nostra catechesi come spiegare a un bambino che le conoscenze scientifiche sono importantissime, però non ci fanno conoscere tutto, anzi, che quelle conoscenze più importanti per noi hanno bisogno di un altro metodo, che non è il metodo scientifico. Allora vado avanti con la lettura con la quale appunto mi rivolgo ai bambini, il testo che ho scritto io per i bimbi. Vi dico questo per farvi capire che la scienza è bellissima, è assolutamente positiva, ma non può darci le conoscenze più importanti sull'uomo. Quante volte mi avete chiesto, ma perché c'è anche il male e non solo il bene? Non è compito della scienza rispondere a domande come questa, eppure ci sono, eppure non possiamo non farcele. Ecco, vedete che rivolgendomi ai bambini ho particolare attenzione a tenere insieme questi due aspetti fondamentali. Bisogna che parliamo positivamente della scienza e quindi del fatto che non smetteremo mai abbastanza di ripetere loro che la scienza è bellissima e noi abbiamo stima, ma far capire loro con altrettanta dolcezza che ci sono altre domande. Ad esempio, domande che loro ci fanno, perché c'è anche il male e non solo il bene? La scienza non ha il compito di rispondere a queste domande, eppure far capire ai bambini che queste domande, non capire perché loro lo sanno, queste domande ci sono comunque, anche se non sono domande che si può rispondere scientificamente, sono domande che comunque sono dentro e dico di più, che noi non possiamo non farcele, sono troppo forti, sono come una fontana, come una sorgente che deve sprizzare fuori dalla roccia, devono uscire queste domande. Comunque l'uomo se le ha sempre fatte e se le farà sempre. E infatti vado avanti così con il testo, mi rivolgo così ai bambini. Siamo a pagina 34. Gli uomini di tutti i tempi hanno scoperto che piace loro ascoltare racconti attorno a un fuoco, ballare insieme, cantare, ascoltare la musica. Tutte queste cose ci permettono di conoscere meglio chi è l'uomo. Conoscere l'uomo significa scoprire che per lui non è importante solo la scienza, ma anche l'arte, la poesia, la matematica, la geografia, la storia, la filosofia. Ecco, questo è un punto veramente fondamentale. Far capire che l'uomo, per conoscere la realtà, ha proprio una ricchezza di modi per conoscere la realtà. L'uomo conosce meglio chi è, come funziona la vita, anche attraverso l'arte, non solo attraverso la scienza. Quindi parliamo bene della scienza, ma non c'è solo la conoscenza scientifica, c'è anche la conoscenza artistica. L'uomo conosce attraverso la poesia, cioè quale persona non piace ascoltare una storia, un racconto, e come da un racconto non conosciamo delle cose, e come se ne conosciamo delle cose, cose fondamentali, cose importantissime. Pensiamo all'esplorazione, l'uomo esploratore, l'uomo geografo, l'uomo che prende, ha il bisogno di conoscere il territorio, e anche se non sono conoscenze immediatamente scientifiche, sono delle conoscenze che l'uomo ha bisogno di esplorare. Ma pensiamo alla storia, pensiamo alla filosofia, cioè sono cose che i nostri bambini affrontano a scuola. Ecco, è bello parlare positivamente delle cose che loro imparano a scuola, di dire l'uomo conosce sicuramente con la scienza, ma per conoscere se stesso e la realtà anche, ci sono anche altre cose che permettono all'uomo di conoscersi meglio, anche ballare, non è, o cantare, pensate a cantare, ma uno che ha fatto l'esperienza del coro, anche un coro di bambino, quanti bambini cantano in un coro, l'esperienza della musica, cioè, ma l'uomo non conosce anche attraverso la musica? Anche quando l'uomo impara a cantare assieme, quando ci si mettono assieme le voci, ecco, questi cori meravigliosi di voci bianche, o anche i cori semplici, cioè i cori parrocchiali, i cori, quante cose si imparano cantando insieme, si conoscono su se stessi e sugli altri, sono tutte conoscenze che bisogna fare apprezzare ai bambini, che esistono, importantissime, ma non sono conoscenze scientifiche. Guardate, non ho paura mai di essere ripetitivo, perché la ripetizione è fondamentale, questo è un punto talmente importante che, visto che non lo sento detto tanto, lo dico proprio ai genitori e ai catechisti, parlar bene della scienza e parlar bene di tutte quelle grandi conoscenze che si ottengono non con la scienza, non metterle mai in contrapposizione queste cose, non dire l'arte è importante, la scienza non conta nulla, no, questo è sbagliato come genitori, come catechisti, però dall'altro lato non dobbiamo rischiare di dire che o le cose le conosci scientificamente e tutte le altre conoscenze non hanno valore, perché poi non è vero, non è così. Io voglio conoscere quello che c'è dentro al cuore di un amico, come sta, cosa fa nella vita, e questo non lo posso conoscere con un metodo scientifico. Siamo sempre a pagina 34, vado avanti con la lettura. Vedete, leggo delle parti rivolte ai bambini di questo libro e poi le commento con voi, chiaramente parlando invece degli adulti, quelli che poi quei bambini devono interagire, devono parlare con loro. In più scopriamo che tutti i popoli hanno la loro religione e dappertutto ci sono uomini molto sensibili alla presenza di Dio che, come degli alpinisti, per avere risposte sul suo mistero, salgono in alto. È come se volessero innalzarsi fino a bucare le nuvole, per conoscere chi è Dio. Questo sforzo è nobile e positivo. Ecco, siamo arrivati, potremmo dire, in cima. L'uomo conosce e vuole conoscere, però quello che vediamo dalla storia dell'umanità è che sempre ci sono stati degli uomini, che come proprio degli alpinisti che salgono una delle montagne, hanno sempre cercato di capire di più sul mistero di Dio, chi è Dio. Ecco, parlare così delle altre religioni è bello, perché ci dice che l'uomo ha questa voglia di, come ha voglia di salire in cima alle montagne, ecco, le montagne possiamo immaginarle come delle, le religioni come delle montagne, uomini in particolarmente sensibili dal punto di vista religioso che cercano di salire in alto. Quando sei in cima alla montagna, non è niente, perché vedi le cose da una certa altitudine, quindi vedi meglio le prospettive, vedi i fiumi, vedi le campagne. Pensate quante cose sapienti noi troviamo in religioni antiche, anche prima del cristianesimo, nell'induismo, nel buddismo. È bene parlare positivamente. Quello che però possiamo dire che questo sforzo di andare in alto è nobile e positivo e ha dato anche dei frutti, anche perché Dio ha messo nel cuore dell'uomo questo desiderio di cercarle, quindi questa ricerca che l'uomo ha espresso nel corso dei secoli, prima del cristianesimo, prima del popolo di Israele, è una cosa bella. È bello parlare in modo positivo ai bambini delle religioni, questo tentativo dell'uomo, che anche prima del popolo di Israele, prima del cristianesimo, di conoscere il mistero di Dio, perché è Dio stesso che ha messo questo desiderio di conoscere, e anche questa conoscenza, potremmo dire religiosa, è una conoscenza fondamentale ed è una conoscenza che l'uomo vuole avere, l'uomo vuole sapere cosa c'è dopo la morte, Il cielo è vuoto, il cielo è pieno, chi è Dio, come è fatto, ci ama, non ci ama, sono tutte domande che tu puoi cambiare quanto vuoi, ma nel cuore dell'uomo rimangono, e queste non sono delle domande di tipo scientifico. Addirittura, poi vado avanti nel testo e dico ai bambini, spiego una cosa importantissima, siamo a pagina 36, un grande paleontologo, cioè studioso degli uomini primitivi, Yves Coppen, ha detto che l'uomo è nato religioso. Diceva così: personalmente sono convinto che non ci sia distanza fra l'apparizione dell'uomo e l'apparizione del suo pensiero religioso. L'uno e l'altro sono parti di una stessa condizione. Tutti i grandi filosofi credevano in qualche modo nell'esistenza di Dio ed erano religiosi, Platone, Socrate, Aristotele ad esempio. Vedete che io non ho paura di parlare ai bambini di cose grandi, cioè tengo l'asticella sempre molto alzata, cioè io faccio capire ai bambini come, non so, uso la parola paleontologo, perché loro la trovano a scuola, cioè lo studioso degli uomini primitivi, e questo dico un nome, un paleontologo importante, lui dice che l'uomo, proprio quello che contraddistingue l'uomo è questa ricerca religiosa, da subito, non si può parlare dell'uomo senza parlare di questa sua religiosità, di questo suo pensiero religioso. È importante da dire questo ai bambini, cioè dire che quello che studiano, cioè che quel salto che c'è tra l'ultimo animale e il primo degli uomini è un salto immenso, profondissimo, perché l'uomo esprime con tutte queste modalità, cioè con l'arte, col canto, con la musica e con la religione, col suo pensiero religioso, questa differenza incredibile che c'è rispetto all'animale, c'è proprio un salto. Noi dobbiamo dire che c'erano, credevano nell'esistenza di Dio, chiaramente non stiamo parlando del Dio che ci ha fatto conoscere Gesù, che ci ha rivelato Gesù, però che credevano nell'esistenza di Dio anche i grandi, dico i nomi di grandi filosofi, che comunque i bambini intelligenti hanno già sentito in qualche trasmissione, in qualche film, da qualche parte a scuola, nominati dai professori. Quindi anche se non sanno niente di Platone, di Socrate e di Aristotele, come tanti di noi, non è che tutti hanno delle conoscenze così profonde, però sappiamo un elemento, sono dei grandi pensatori, dei grandi filosofi greci dell'antichità. Bene, questo lo possiamo dire anche ai nostri bambini, questi uomini che rappresentano veramente uomini dell'antichità molto sapienti, erano tutti uomini religiosi, non erano atei, quindi credevano che c'erano delle conoscenze che riguardano Dio, che sono conoscenze importanti per l'uomo stesso. Allora ci fermiamo e facciamo ancora un momento di pausa. Cari amici di Radio Maria, stiamo percorrendo insieme, stiamo guardando insieme il terzo capitolo del libro Le domande grandi dei bambini. La puntata di questa sera è il titolo di questo terzo capitolo, ma con la scienza si può conoscere tutto, e abbiamo finito questa prima parte della puntata di leggere la parte in cui io mi rivolgo direttamente ai bambini. Ecco. Vi dico, così, ho questo libro davanti, ci sono anche delle immagini bellissime, proprio molto poetiche, c'è l'immagine ad esempio di un bimbo con una scala in mano che indica la luna, e a fianco una bimba le sta facendo vedere la luna, e vedete, c'è proprio, esprime benissimo in modo poetico questa immagine, questo uomo che a cui non basta niente, cioè ha un cuore troppo grande, un desiderio troppo grande, un desiderio di stelle, un desiderio di cielo, ha delle domande verticali, questo dobbiamo spiegarlo con grande cura ai bambini, dire che l'uomo ha delle domande dentro che sono domande che la scienza non è compito della scienza rispondere a queste domande, però l'uomo ce le ha e non può non porsele. E che l'uomo per conoscere la realtà, conoscere se stesso, anche l'arte, che l'uomo per conoscere se stesso e conoscere la realtà, anche la musica, che l'uomo per conoscere se stesso, per conoscere gli altri uomini, ha bisogno anche della poesia, dei racconti. E abbiamo detto e spiegato ai bambini come, ed è questo è confermato dalla scienza, dalla paleontologia che studia gli uomini primitivi, che l'uomo da subito è anche religioso, cioè l'uomo ha un pensiero religioso, si pone delle domande sull'esistenza di Dio, su come è fatto Dio, su come è fatto il cielo, se l'anima è immortale, per la vi della vita dopo la morte. Sono domande che l'uomo in un qualche modo si è fatto sempre. Vi ricordate che nelle puntate precedenti vi ho raccontato di quella immagine di quei cosiddetti amanti di Valdaro, cioè un uomo e una donna che sono stati sepolti uno di fronte all'altro, abbiamo queste ossa ben messe uno davanti all'altro, che esprimono già una domanda che abbiamo ancora noi oggi, cioè quindi l'uomo ha avuto da sempre l'amore. Finisce con la morte vince su tutto, o l'amore va al di là anche della morte. Sono domande che l'uomo, in quanto uomo, ha sempre avuto nel suo cuore. Ed è importantissimo, come abbiamo visto nelle puntate precedenti e nella puntata di oggi, parlare da subito ai bambini, nel modo in cui abbiamo visto, di tutto questo, cioè di dire questa idea fondamentale. La scienza è buona, ha un suo metodo scientifico che è importantissimo e che noi dobbiamo applicare per tante cose, però ci sono delle domande che non si possono rispondere col metodo scientifico, eppure l'uomo ce le ha e sono domande altrettanto importanti, anzi forse sono domande ancora più importanti perché sono quelle che ci interessano veramente, sono le domande sul bene, sul male, sull'amore, sulla speranza, sull'odio, sul perché c'è l'odio, come si fa a vincerlo, come si fa ad amare. Ecco, sono tutte domande queste che l'uomo ha dentro di sé e che non si può rispondere a queste domande col metodo scientifico, ma l'uomo ha sempre con tanti strumenti cercato di rispondere a queste domande. Allora facciamo un passo avanti e adesso andiamo alla parte in cui Don Andrea invece si rivolge direttamente sugli stessi argomenti ai genitori. Ecco, Don Andrea è il direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Roma, ha un'esperienza di tanti anni, è un grande formatore di catechisti e poi un uomo veramente che si spende, cioè non vive la sua missione solo dietro una scrivania, cioè c'è questo aspetto perché è un uomo veramente di studio, di cultura, però è anche contemporaneamente un uomo che si sposta, che va, che raggiunge i sacerdoti di Roma e i catechisti in tutte le parrocchie, anche quelle più periferiche, e aiuta genitori, catechisti proprio in questa loro grande missione. È veramente un bravissimo direttore dell'ufficio catechistico. Allora siamo a pagina 38, e lui, come vi dicevo nelle puntate precedenti, realizza come dei piccoli box, dei piccoli suggerimenti. Ecco, dà per ogni capitolo un certo numero di suggerimenti molto, molto importanti che aiutano i genitori nel chiaramente compito di educare e di stare vicini ai bambini. Trovo che il livello, chiaramente questa è una parola rivolta ai genitori, però noi sappiamo che i nostri bambini sono curiosi, quindi avendo il loro bel libro che è per loro, rivolto a loro, vedendo che c'è una parte proprio riservata ai loro genitori, noi abbiamo visto per esperienza che loro incuriositi leggono anche le parti dei genitori e le possono capire, capiscono molte parti, ecco. Don Andrea dice così: cari genitori, il percorso scolastico dei vostri figli è molto importante. La qualità dello studio incide molto sulla loro crescita personale, ma lo studio non basta. Martin Luther King, il famoso pastore cristiano protestante che lottò per l'uguaglianza fra neri e bianchi negli Stati Uniti, disse una volta: nonostante gli spettacolari progressi nella scienza e nella tecnologia, e nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente. Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli e a nuotare nel mare come i pesci, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Ecco, vedete, questo è uno spunto preso da Martin Luther King, con cui Don Andrea trasmette ai genitori, ma anche ai bambini che stanno leggendo, una verità molto importante. Cioè, è vero che le conoscenze scientifiche sono positive, importanti e ci permettono delle cose fantastiche, perché poter viaggiare con un aereo oppure con una nave, raggiungere posti lontani in breve tempo, dobbiamo sempre ricordarci che è una cosa bellissima, è un vero dono, dobbiamo essere grati a questi scienziati, ingegneri, però lui constata questo, che per amare, per accogliere, per vivere nella pace, questo non basta. Queste conoscenze scientifiche, tecnologiche, materiali, belle, importanti, non sono sufficienti. Lo dice con queste parole molto profonde, però il concetto è questo. Ed è un concetto che noi come genitori, come padri, come sacerdoti, come educatori, dobbiamo avere ben chiaro. Cioè, io devo trasmettere sia delle conoscenze tecniche, che quindi è importante il lavoro, le conoscenze specifiche, però dire che la scuola è solo conoscenze tecniche, scientifiche, è un errore micidiale, perché a un ragazzo occorre anche altre conoscenze, conoscenze spirituali, conoscenze morali, conoscenze che non sono esclusivamente delle conoscenze tecniche o matematiche o scientifiche o tecnologiche, che pure sono positive. Questo era il primo box, diciamo, la prima sottolineatura che Don Andrea si è sentito di fare ai genitori. È accompagnata da una fotografia stupenda, veramente stupenda, del 1966, in cui abbiamo il protagonista di questa frase, Martin Luther King, che accompagna un gruppo di bambini alla loro nuova scuola, li accompagna a scuola. Abbiamo poi secondo, diciamo, spunto che Don Andrea dà, troviamo nel libro, pagina 38, che dice così: il termine metafisica, cari genitori, che significa ciò che è al di là della fisica, indica la riflessione su quelle conoscenze che non sono scientifiche, eppure risultano necessarie per la nostra vita, quelle sul bene e sul male, sulla speranza, sull'amore, su Dio. In un'intervista, Albert Einstein, che aveva un forte senso dello humor, a un giornalista che gli chiedeva come mai avessero scoperto l'atomo, ma non ancora i mezzi per controllarlo, rispose: è semplice, amico mio, perché la politica è più difficile della fisica. Difficile ma necessaria, perché la scienza non è tutto, commenta Don Andrea. Cioè, Don Andrea con grande intelligenza riporta questa frase di Einstein. Il giornalista gli chiede come mai hanno scoperto l'atomo e non ancora i mezzi per controllarlo. E Einstein invita con simpatia l'intervistatore a tener conto di una cosa, che non c'è solo la fisica e le conoscenze scientifiche, perché quelle sono certe, ci sono anche delle conoscenze invece, ad esempio, politiche, ci sono dei problemi politici, cioè su come gli uomini nella vita sociale pubblica vivono insieme. Queste conoscenze sono altrettanto fondamentali, perché possono ostacolare o facilitare dei traguardi, il raggiungimento di obiettivi. E lui dice, qua noi ci saremmo pronti scientificamente ad andare avanti, però ci vogliono anche dei passi di tipo politico, ci vogliono anche delle decisioni, cioè dei soldi, ci vogliono dei finanziamenti, ecco, potremmo dire. E quindi per arrivare anche delle conoscenze scientifiche ci vogliono questa conoscenza dei tempi dell'uomo, della difficoltà degli uomini di stare assieme, di andare d'accordo, che sono conoscenze altrettanto importanti. Allora, dopo questo secondo, suggerimento, questo secondo consiglio che Don Andrea, spunto, stimolo che Don Andrea dà ai genitori, facciamo ancora un momento di pausa. Cari amici, stiamo la nostra puntata di questa sera della trasmissione Le domande grandi dei bambini sta toccando una domanda vera di un bimbo che un giorno mi chiese: ma con la scienza si può conoscere tutto? E noi dobbiamo, ecco, con grande delicatezza, abbiamo fatto la prima parte dove, rivolgendoci ai bambini direttamente, la prima parte di questo libro, di questo testo dove io mi rivolgo ai bimbi, ho detto loro come la scienza è positiva ma non esaurisce la conoscenza, cioè ci sono delle cose che l'uomo vuole conoscere e che non si possono conoscere scientificamente, bisogna spiegarlo con calma e bene. Siamo alla seconda parte dove gli stessi argomenti vengono affrontati da Don Andrea e Don Andrea si rivolge ai genitori di questi bambini. Questo libro ha questo elemento originale, cioè c'è una parte per i bambini, una parte per i genitori e gli uni sono incuriositi dalla parte degli altri, l'abbiamo visto. I genitori vanno sulla parte dei bambini, sulle cose scritte per i bambini e sono incuriositi dal leggere come mi rivolgo a loro. E dall'altro lato i bambini abbiamo visto che sono incuriositi di come Don Andrea parla ai loro genitori. Don Andrea, per parlare ai genitori degli stessi argomenti, ha, come dire, dei suggerimenti, come degli approfondimenti, delle piccole pillole che aiutano i genitori a riflettere. Ne abbiamo viste due, andiamo avanti, siamo pagina 39. Il terzo spunto che lui dà è partendo da un grande pensatore francese che si chiama Fabrice Ajage, il nome è proprio un po' impronunciabile, cioè nel senso che quando uno mi sento dire Ajage non è che riesco a capire subito come è scritto questo cognome, H-A-D, poi c'è la J, A-D-J, Ajage, scritto così. E un pensatore francese, Fabrice Ajage, ha detto: l'essere umano è l'animale che si meraviglia di esistere. Il culmine della perfezione per la scimmia sta nell'agilità suprema con la quale spostarsi dal ramo o nella facilità con cui si procura delle banane. Noi uomini, invece, proviamo una tale meraviglia di fronte al manto striato di una tigre che ci dimentichiamo di proteggerci contro i suoi graffi. Alcuni dicono che l'affermazione dell'uomo nel corso dell'evoluzione sarebbe dovuta alla sua maggiore capacità di adattarsi al mondo. Eppure l'uomo sembra al tempo stesso un grande disadattato. Invece di vivere pacificamente secondo l'istinto, cerca un senso, desidera un al di là, cerca un modo di penetrare nel segreto di questo mondo, di bere alla sua fonte. Affinché l'uomo si elevi, ha bisogno di un cielo, e per cielo intendo una speranza. Gli altri animali si generano attraverso l'istinto. L'uomo ha bisogno di ragioni per dare la vita. Bellissimo. Questo pensatore, questo filosofo, dice questa cosa assolutamente vera. Chiaramente questa è rivolta ai genitori, però credete che i bambini leggendo questo non capiscano molto di quello che c'è scritto? Beh, se pensate così vuol dire che non conoscete i bambini, perché i bambini sono intelligentissimi, quindi di questo testo ne capiscono la maggior parte. Cioè l'animale in realtà, il massimo per l'animale è la perfezione per l'animale, è l'agilità nello spostarsi o nel procurarsi del cibo. L'uomo invece appare sempre, dice questo pensatore, come una specie di disadattato, anche quando è a posto, anche quando è sazio, anche quando ha tutto, ha bisogno di ragioni, ha bisogno di senso, ha bisogno di capire perché vive. Per dare la vita ha bisogno di ragioni per dare la vita a un figlio. E infatti in questo nostro tempo così amaro, così complicato, in cui perché gli uomini e le donne non fanno figli? Non solo per motivi economici, certo, i motivi economici ci sono, ma non è solo per quello. È perché c'è una disperazione diffusa, un'incapacità di dire perché la vita è un bene, perché comunque vivere è bene, perché comunque la vita è bella, perché oggettivamente ci sono stati periodi nel nostro recente passato. Lo sappiamo benissimo, in cui i nostri bisnonni o nonni, dal punto di vista economico, avevano una situazione peggiore della nostra? Assolutamente sì, vivevano peggio, avevano molto meno materialmente, eppure non ci pensavano nemmeno, non pensavano che il fatto di mettere al mondo dei figli, di creare una famiglia, era qualcosa di imprescindibile, di fondamentale. Quindi per dare la vita ci vogliono delle ragioni, pensare comunque in qualche modo che il cielo c'è, che c'è una speranza, questo dice questo pensatore, e che l'uomo in un certo senso è un grande disadattato, cioè dal punto di vista evolutivo avrebbe tutti gli elementi per vivere sazio, per riprodursi, eccetera, eccetera, eppure lui è un animale che è sempre alla ricerca di qualcosa, è sempre bisognoso di risposte, è sempre famelico, e si muove, si agita e vuole andare in cima, vuole andare su Marte, vuole andare sulla Luna, vuole spostarsi, ricercare continuamente. L'uomo è veramente sempre inquieto, è come un disadattato e questo è una verità profonda perché ci dice anche della grandezza dell'uomo. Ecco, l'uomo che è positivamente scienziato, ha delle domande di senso e delle ricerche che sono non rispondibili con la sola scienza, eppure l'uomo ce le ha dentro queste grandi domande. E queste domande hanno un nome, sono domande sopra la fisica, cioè metafisiche. Noi possiamo spiegarlo benissimo ai bambini se ce l'abbiamo chiaro anche noi. Ci sono delle domande che non sono delle domande semplicemente scientifiche, ma sono domande sopra la fisica, si chiamano metafisiche. Abbiamo domande sull'amore, sulla speranza, sul cielo, sulla vita dopo la morte e sono domande fondamentali. Andiamo allora, siamo a pagina 39, dove Don Andrea si rivolge ai genitori. Vediamo il quarto spunto, il quarto stimolo, il quarto suggerimento, il quarto argomento che Don Andrea affronta, diciamo come sono quattro frecce che dà ai genitori per approfondire lo stesso argomento che io ho affrontato nella parte in cui mi rivolgo ai bambini. Dice così Don Andrea: quando ci sembra di non essere mai contenti o quando un figlio sembra incontentabile, questo non dipende necessariamente dal fatto di essere viziati. Il problema è che all'uomo non basta il mondo intero. L'uomo è fatto per l'infinito. Se lo trova, allora saprà godere anche dei suoi doni. Ma se non trova l'infinito, nessuna cosa gli basterà mai. Pensiamo a quando ogni sera andiamo a dormire. Talvolta siamo in ansia e crediamo che per essere sereni debba succedere quella cosa o quell'altra cosa. Poi quel qualcosa accade, ma siamo ancora in ansia. Ci sono invece delle persone che hanno problemi gravissimi eppure sono serene, perché sanno di essere nelle mani di Dio. Vi rendete voi anche conto come quando un sacerdote si rivolge così ai genitori è una cosa bellissima, sono parole stupende. Ed è una verità che noi dobbiamo trasmettere ai nostri bambini questa, cioè il fatto che quando anche un figlio è incontentabile, dice Don Andrea, e quindi esce dal moralismo, dice non è che è un problema che sia solo viziato, il fatto è che noi siamo fatti così, siamo dei disadattati perché siamo incontentabili, abbiamo neanche con il mondo intero ai nostri piedi noi siamo contenti, ma perché? Perché noi abbiamo bisogno dell'infinito, quindi ricordare che i nostri bambini hanno bisogno di cielo, hanno bisogno di parole eterne, hanno bisogno di verità assolute, non hanno bisogno solo, anche se sono, ripeto, importanti, di verità scientifiche, ma hanno bisogno anche di verità che vanno al di là, sul senso della vita, sulla bontà del vivere, e questo dipende da noi. Cioè noi siamo sempre in ansia perché non c'è niente che ci placa, che ci tranquillizza. Noi siamo fatti in questo modo che abbiamo bisogno sempre di più, di più, di più. allora abbiamo visto come con quest'ultimo quadro, con quest'ultimo suggerimento di Don Andrea, come questo bisogno, questa ansia che noi abbiamo per le cose anche della vita, questa ansia continua, non è che quando l'oggetto della preoccupazione, la cosa che ci fa preoccupare, cade, noi diventiamo ansiosi per qualcos'altro, e noi invece non siamo in pace solo in un momento, quando noi rimettiamo totalmente la nostra vita nelle mani di Dio. Ed è questo un grande insegnamento, qualcosa di importante che noi possiamo ed è bello trasmettere ai nostri bambini. Allora, cosa abbiamo fatto in questo capitolo? In questo capitolo abbiamo guardato alla positività ancora una volta della scienza, però abbiamo detto che la scienza non risponde a tutte le domande, abbiamo fatto vedere come nel corso dei secoli gli uomini, i millenni della storia dell'umanità, l'uomo ha espresso queste domande in tantissimi modi, con l'arte, con la poesia, con la musica e con la religione. Che tutti i popoli hanno la loro religione, hanno la loro ricerca di questa risposta a queste grandi domande che sono sopra la fisica, queste domande metafisiche. E abbiamo guardato e visto la stessa cosa, l'abbiamo presentata, Don Andrea l'ha presentata ai genitori, guardando qua abbiamo visto quella bellissima frase di Martin Luther King, quello scambio tra Einstein e il giornalista, abbiamo ascoltato quella parola di quel pensatore francese Fabrice Ajaj e alla fine abbiamo detto attenzione perché dietro questa insoddisfazione per le cose continua che abbiamo nel cuore, vediamo nei nostri bambini, non è solo un'indicazione del fatto che magari sono un po' viziati, è proprio c'è qualcosa di più profondo, cioè hanno bisogno come noi di cielo, hanno bisogno di senso, hanno bisogno di capire perché la vita è buona e ha valore. E siamo arrivati quindi alla pagina 40, che rappresenta proprio l'ultima pagina di questo capitolo, che è un pochettino un desiderio ancora maggiore di sintesi. Io mi rivolgo direttamente, torno a parlare io ai bambini e dico loro così: cari bambini, a questo punto se vogliamo rappresentare con un solo disegno tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, vi propongo di guardare questa piramide che punta verso l'alto con dentro una L minuscola. Loro vedono nella pagina a fianco come un pezzo di puzzle che ha questa piramide che punta verso l'alto e con dentro una L minuscola, e poi spiego loro che cosa vuole dire. Vuole dire tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. La piramide esprime bene il desiderio comune agli uomini di tutti i tempi di bucare le nubi, cioè di rispondere alle domande grandi sul perché della vita. La L minuscola invece sta per la parola libertà, quella di chi vuole conoscere Dio. Gli uomini nei secoli hanno espresso questa libertà in tanti modi diversi, per esempio attraverso il culto dei morti, l'arte, la poesia, la musica, la filosofia, la scienza e tutte le religioni. Cioè, mi sembrava importante, alle fine di questi primi capitoli, di, con un solo piccolo disegno, questo piccolo pezzo di puzzle, con questa piramide che punta verso l'alto e dentro una L minuscola, solo questo disegno per spiegare in una parola, con un disegno solo, tutto quello che abbiamo affrontato con i bambini. Cioè, cari bambini, questa piramide esprime il desiderio dell'uomo di conoscere Dio, di andare verso l'alto, e questa L è la libertà. L'uomo è dotato di libertà, una libertà per conoscere. L'uomo per conoscere e rispondere alle grandi domande ha manifestato questo in tanti modi e continua a farlo con l'arte, la poesia, la musica, la filosofia. Ecco, vedremo poi nel procedere dei capitoli del libro come aggiungeremo altri pezzi del puzzle e così alla fine i bambini potranno avere in un unico disegno, un solo disegno, in mano tutto il libro e tutto quello che è stato affrontato. Anche questo è una cosa che questo desiderio, questa sete nostra di sintesi, cioè è qualcosa di importante, cioè di riuscire a dare in uno schema unico tutte le cose che noi diciamo ai nostri bambini. Per dire la verità, io questo schema unico, questo disegno unico che spiega tutto, lo faccio tutti gli incontri di catechismo, tutti gli incontri metto lì e riproduco questo schema che poi voi potrete trovare finito nel libro, e è uno schema che già da subito spiega ai bambini tutte le cose più importanti. Quindi qua è come se adesso nelle nostre puntate chiaramente io ho più tempo per dilungarmi, per spiegare il perché di tutte le cose, però con loro ogni volta più velocemente affronto tutto, e poi dopo chiaramente nel corso degli incontri arrivo a dire più diluite tutte le cose che qua sono concentrate in un'unica puntata. Bene, cari amici, anche questa sera siamo arrivati alla conclusione del cammino della nostra di questa sera. Stiamo affrontando questa trasmissione di quest'anno, si chiama Le domande grandi dei bambini, ed è il percorrere piano piano questo libro. Abbiamo visto le puntate precedenti, abbiamo affrontato qui, che poi tra l'altro voi potete trovare registrate, quindi se è la prima volta questa sera che avete ascoltato e volete ascoltare le precedenti, potete andare sul sito di Radio Maria e lì nell'archivio trovare le registrazioni delle puntate passate. A novembre avevamo visto la grande domanda: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Domanda che i bambini si fanno sempre. La seconda domanda, che era il secondo capitolo del libro, a dicembre: perché c'è l'universo? Altra grandissima domanda che i bambini si fanno. E questa sera la terza domanda, che è il terzo capitolo: con la scienza si può conoscere tutto? Ecco, le prossime domande, che sono i prossimi capitoli del libro, il prossimo appuntamento sarà l'11 febbraio, perché Dio ha scelto un popolo, poi il prossimo appuntamento sarà l'11 marzo, perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un colpo, poi la puntata di aprile sarà l'8 aprile, perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi. E poi la domanda di maggio, che è il capitolo del libro che affronteremo, è: ma insomma, questo Dio è uno o sono tre? E poi l'ultimo appuntamento dell'anno, l'ultimo appuntamento di questa trasmissione, è: perché si fa il battesimo, che sarà il 10 giugno. Ecco, è un bel cammino che abbiamo davanti. Sono personalmente molto contento, perché questa dei bambini è un campo fondamentale. Quando noi stiamo davanti a loro, vediamo che queste domande che io vi ho letto sono le loro domande reali, quelle che loro veramente si pongono, e dobbiamo prenderle sul serio, dobbiamo davvero lasciarci toccare anche noi ed essere all'altezza di queste loro domande. Questo libro chiaramente è uno dei tanti che ci sono, è un tentativo in cui io mi rivolgo direttamente ai bambini, partendo da tanti tanti anni di esperienza di catechismo, quasi 20 anni come catechista, che continuo a fare anche da sacerdote, e dall'altro lato Don Andrea, con la sua esperienza di catechista, anche lui da ancora un maggior numero di anni, si rivolge ai genitori, agli adulti. Mettendo assieme queste parti con delle illustrazioni molto belle, noi e delle fotografie anche molto belle di opere d'arte, di personaggi e tutto, noi cerchiamo di prendere sul serio questa meravigliosa grandezza dei bambini. E allora, prima di concludere anche questa sera, sono felice di dare a tutti le persone in ascolto, e ricordo ancora una volta come ho cominciato, le persone che particolarmente si sentono sole, le persone malate, le persone che vivono un periodo magari in carcere, per chi è in viaggio lontano da casa e sta attraversando l'Italia, ecco, per tutti le persone ascolto in questo momento, vi raggiunga la benedizione di Dio Onnipotente. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi auguro a tutti un buon riposo e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà sabato 11 febbraio, sempre alle 22:50, e avrà come titolo: perché Dio ha scelto un popolo. Buon riposo a tutti e al prossimo mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.